La settimana scorsa abbiamo, quest'anno ho deciso di dividere la domenica dove condividiamo la visione per la nostra chiesa, diciamo il tema per la nostra chiesa per quest'anno. Invece di farlo tutto in una domenica, quest'anno ho diviso in due parti. La settimana scorsa abbiamo visto quello che era il tema del 2019. E quindi stamani non rivedremo quello. La settimana scorsa abbiamo elaborato sul versetto tema dell'anno scorso, degli obiettivi che ci eravamo posti, su delle attività nelle quali ci siamo impegnati e qualche risultato. Io ho anche condiviso che il tema di crescere che ci eravamo posti l'anno scorso, sicuramente io sapevo che il Signore voleva che noi tutti crescessimo, che questa Chiesa crescesse. Sono contento che il Signore mi ha fatto capire che io stesso personalmente dovevo crescere nel mio cammino con Lui, e Lui sta lavorando ancora nel mio cuore a questo riguardo, e mi auguro, sono sicuro, anche nel vostro. Quindi cresciamo ancora. Ora, Galati 6, ora non perdiamoci d'animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo accoglieremo a suo tempo. Ora sicuramente non è il momento di fermarci. Dove vogliamo andare quest'anno? Non perdiamoci d'animo, non ci scoraggiamo, non veniamo meno nel cuore, non ci stanchiamo nel fare il bene. Io devo ancora crescere e non voglio fermarmi di fare il bene quest'anno. A volte potremmo essere stanchi nell'opera, potremmo essere stanchi perché invecchiamo, potremmo essere stanchi perché possiamo essere stanchi perché forse non vediamo sempre il risultato o il frutto dei nostri sforzi. Ma il Signore incoraggia i credenti a Galati attraverso le scritte dell'Apostolo Paolo. A proposito, una delle prime epistole scritte nel Nuovo Testamento, se non il primo, forse Giacomo e Galati sono entrambi loro fra i primi due, le prime due epistole scritte dopo la risurrezione, durante l'epoca della Chiesa. Vogliamo vedere degli obiettivi da raggiungere. Dave ha per noi qualche diapositiva qui nel PowerPoint. Allora, obiettivi da raggiungere. Il ministero richiede il nostro tempo, il ministero richiede risorse spirituali, quindi noi dobbiamo camminare con il Signore. Il ministero richiede, cioè l'opera del Signore richiede risorse materiali, e l'opera del Signore richiede un piano. Senza una strategia non sarebbe possibile portare a termine obiettivi che ci siamo posti. Mi viene in mente Romani capitolo 15, non lo so se è lì nel PowerPoint, ma Romani capitolo 15, l'Apostolo Paolo scrive ai credenti che si trovavano a Roma in quel momento, e lui si era proposto dei programmi, dei piani, degli obiettivi, e quindi nel versetto 23 lui scrive dicendo: ma ora, non avendo più luogo da evangelizzare in queste regioni e avendo già da molti anni un grande desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna verrò da voi, passando spero infatti di vedervi e di essere accompagnato da voi fin là, dopo aver prima goduto un poco della vostra compagnia. Ma ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi. Quindi Paolo stava raccogliendo una offerta perché c'era stato una carestia o delle difficoltà economiche in Gerusalemme, e fra l'altro in questo nuovo inizio, l'epoca della Chiesa, molti credenti a Gerusalemme erano emarginati, dai loro respinti, dai loro familiari, dai loro parenti, e quindi Paolo l'Apostolo raccoglie un'offerta fra le chiese per portare a Gerusalemme. Quindi questo, cosa sto dicendo? Paolo l'Apostolo aveva un programma, un progetto. Noi dobbiamo avere un progetto, ma ricordiamoci che dobbiamo dire, come dice Giacomo in Giacomo capitolo 4, che noi dobbiamo sottomettere i nostri programmi alla volontà del Signore. Apri un attimo a Giacomo capitolo 4. Quindi noi vogliamo fare dei programmi, ma non siamo schiavi noi ai nostri programmi, anzi siamo sottomessi alla guida del Signore. Giacomo 4 versetto 13: e ora a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accade l'indomani. Così, cos'è infatti la vostra vita? Poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Cosa sta dicendo Giacomo? Noi dobbiamo fare dei programmi, dobbiamo fare dei progetti, ma i nostri progetti devono essere sottomessi alla volontà del Signore. E quello è ciò che noi vogliamo fare nella Chiesa quest'anno. Ora, considerando lo scopo principale della Chiesa, l'anno scorso avevamo elaborato un po' di più su questo, ma lo scopo principale della Chiesa lo vedremo fra gli altri posti, anche in, specialmente in Efesini capitolo 4 versetto 11. Quindi perché siamo qui? Qual è lo scopo di questa Chiesa o delle Chiese del Nuovo Testamento? Dio ha stabilito l'epoca della Chiesa, non è un'invenzione del Vaticano, non è l'invenzione di certi uomini, ma è un'istituzione che Dio stesso ha formato con uno scopo, e ha fornito alla Chiesa dei doni per poter svolgere questo suo scopo. Lo scopo, gli scopi principali della Chiesa, delle Chiese, sono questi: l'edificazione dei santi e l'evangelizzazione dei perduti. Quindi in Efesini capitolo 4 versetto 11: ed egli stesso, cioè il Signore, ha dato alla Chiesa, si deve dire, si può dire, alcuni come apostoli, altri come profeti, gli apostoli e i profeti, come espressamente dichiarato o spiegato in Efesini capitolo 2 versetto 20, gli apostoli e i profeti sono per gettare il fondamento della Chiesa, dell'epoca della Chiesa è stata stabilita sulla testimonianza degli apostoli, che erano testimoni oculari della risurrezione di Gesù Cristo, e i profeti insieme agli apostoli, che davano nuova rivelazione. Ricordatevi che per 400 anni c'era stato completo silenzio da parte di Dio. In un periodo di 1400 anni le scritture sono state date, cominciando con Mosè. Prima di quello Dio parlava con la sua voce, o attraverso i sogni, o attraverso visioni, o attraverso messaggi dagli angeli. Dio comunicava all'uomo in questo modo qui. Poi con Mosè ha incominciato con le scritture. Abbiamo i primi cinque libri dell'Antico Testamento, e poi i profeti, i salmi, eccetera. E con la fine dell'Antico Testamento c'è stato 400 anni di completo silenzio, fino all'annuncio dalla nascita di Giovanni Battista, e poi il Signore Gesù Cristo, che ha aperto una nuova epoca. Tutto quello che era prima di Cristo era un'aspettativa, stavano sperando per il Redentore, stavano aspettando per fede il Redentore, e Dio aveva progressivamente, si era rivelato progressivamente il suo piano. E poi c'è stato silenzio fino all'adempimento di quelle cose scritte fino a quel punto, e poi con Gesù Cristo è iniziata una nuova epoca di rivelazione. E quindi Gesù Cristo, Dio incarnato, e il suo ministero terreno, la nostra redenzione completata, compiuta con Cristo sulla croce, sepolto e poi risorto, poi è asceso in cielo e ha mandato i suoi discepoli con un nuovo messaggio, e questo nuovo messaggio è: il Signore ci ha riscattati dalla schiavitù del peccato. E chiunque crederà in Lui non perirà, ma avrà vita eterna. E quindi la vita eterna non è una cosa per cui noi dobbiamo sperare, ma è una cosa in cui noi possiamo credere e ottenere quando crediamo in Gesù Cristo. E quindi una nuova epoca, l'epoca delle chiese locali, questa epoca qui. E quindi questo era il fondamento gettato dagli apostoli. Continuiamo nel versetto 11. Altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. E quindi in questa epoca qui vediamo evangelisti e pastori e dottori, cioè insegnanti della parola di Dio, che servono per questo scopo qui: edificare i santi e evangelizzare quelli che non conoscono Cristo, i perduti. Come lo so questo? Perché il prossimo versetto ce lo dice. Cioè, per quale motivo? Per il perfezionamento dei santi, cioè per portare a maturità i santi sono i credenti in Gesù Cristo, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. Stamani stiamo parlando dell'opera del ministero, che è il nostro scopo di svolgere questo prossimo anno. Qual è il tema che un po' ci guiderà? Qual è il programma che avremo quest'anno? Tutto questo ha lo scopo di edificare i credenti di questa chiesa, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è un altro modo per dire l'insieme di tutti i membri. L'apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 12 descrive ogni membro, ogni credente, come membro del corpo di Cristo. E non tutti i membri sono uguali. I membri del nostro corpo, l'occhio, le mani, le dita, il naso, eccetera, ogni membro del corpo ha uno scopo, e nella Chiesa ogni membro ha uno scopo, e noi tutti facciamo parte del corpo di Cristo, così è descritto qui per noi. E quindi l'edificazione del corpo di Cristo è lo scopo della Chiesa locale, degli evangelisti, dei pastori e dottori. Versetto 13, finché giungiamo tutti all'unità della fede. Quindi Dio vuole che noi cresciamo e che cresciamo uniti nella fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per astuzia che mira ad usare insidie di errore. Quindi Paolo dice che la Chiesa esiste per aiutarci a tutti a crescere nella fede, nella dottrina, affinché quando sentiamo qualche falso insegnamento riconosciamo subito e respingiamo. E quindi noi possiamo crescere nell'opera di Dio lavorando insieme, crescendo. Questo è uno scopo, questo è lo scopo di questa Chiesa, lo abbiamo tratto dalle Scritture. E allora l'altro scopo, aprite a 1 Corinzi capitolo 1, ed è molto chiaro il compito che il Signore ha dato ai Suoi apostoli, alle chiese, di evangelizzare quelli che non conoscono Gesù Cristo. Ora, facciamo riferimento solamente a un versetto soltanto. 1 Corinzi 1:21, infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Ora, ci potrebbe essere un messaggio intero su questo argomento qui, ma basta dire questo: il Signore ha scelto che la predicazione del Vangelo è il mezzo attraverso il quale Lui salverà le anime. Quelli che credono saranno salvati. Ora, questo è il compito della Chiesa: l'edificazione dei santi e l'evangelizzazione dei perduti. E quindi noi cerchiamo di programmare eventi e sforzi per arrivare a questo fine. Ora, sotto il punto di edificare i santi, ci siamo proposti quest'anno di continuare nella predicazione del Vangelo di Giovanni. L'anno scorso siamo arrivati solo ai primi quattro capitoli in tutto l'anno, poi ovviamente sono stato via per due mesi, ma quest'anno continueremo dal capitolo 5 in poi nel Vangelo di Giovanni. Studieremo anche, abbiamo già iniziato nel giovedì, con vari personaggi biblici, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, e specificamente come delle scelte che loro hanno fatto. E quindi questo sarà la maggior parte della mia predicazione, sarà su questi due, sarà guidata, diciamo, da questi due punti: il Vangelo di Giovanni e i personaggi che noi studieremo il giovedì sera. C'è stato un cambiamento nel ministero per i profughi l'anno scorso, in questo che il sabato non ci incontriamo più con il culto in inglese, perché ormai i campi che erano lontani da Grosseto sono stati chiusi quasi tutti, e i ragazzi che erano qui possono venire qui la domenica. Ora io sto ancora lavorando con questi ragazzi che venivano il sabato e stiamo cercando invece di integrarli nella nostra chiesa, perché ormai sono anni che sono a Grosseto, e invece di fare un culto separato li vogliamo integrare qui dentro. Preghiamo per questi ragazzi, perché dopo due o tre anni in attesa per i loro documenti si scoraggiano. Quindi preghiamo per questi che erano fedeli, che rimangano fedeli. Ok, varie attività per le donne, bambini e giovani continueranno quest'anno come anche nell'anno scorso. Voglio mettere quest'anno un'enfasi sulla lettura dei Salmi, e questo ve l'ho già accennato con questo programma di lettura. E poi lo studio il venerdì mattina a Follonica. Già dalla fine di settembre abbiamo continuato senza quasi mai mancare il venerdì mattina a Follonica con Emilia e Costanza. Quest'anno vorremmo fare ancora di più, non solo il venerdì mattina, ma vorremmo cercare anche di fare volantinaggio e di pubblicizzare la riunione che noi facciamo nella scuola guida a Follonica, e quindi vi chiedo di pregare per questo. Per quanto riguarda la moltiplicazione degli operai, quest'anno ospiteremo Sara Lucas. Sara ovviamente è una ragazza, e quindi noi dobbiamo crescere, dobbiamo imparare a avere come tirocinante una ragazza. Già ci sono stati in passato, Rebecca Kihiwat era stata con noi, e quindi quest'anno stiamo ancora pregando di avere forse un ragazzo, però noi abbiamo pregato e il Signore ci ha mandato questa possibilità. E quindi quest'anno, per quanto riguarda la moltiplicazione degli operai, ci concentreremo su Sara Lucas come tirocinante, che sarà con noi maggio e giugno. Io vorrei andare ad incoraggiare anche Chris Faulkner e la sua moglie Camille, e anche la famiglia Lieb a Palermo. Camille, loro sono a Cagliari, e quindi io mi sono proposto di fare questo con uno scopo particolare, di incoraggiare questi nuovi missionari che stanno lavorando da soli. La famiglia Faulkner è da un mese che sono in Italia. Vorrei che noi come chiesa cerchiamo di incoraggiarli, di sostenerli. Ovviamente la famiglia Tacon, quando è venuta qui, sono stati un anno e mezzo con noi e li abbiamo potuto aiutare nel modo anche materiale. Questo vogliamo fare, nonostante la distanza del mare tra di noi, vorremmo cercare di sostenerli, e quindi è una risposta alle nostre preghiere. Una chiesa a Cagliari era un desiderio mio da più di 20 anni fa, quando ero lì per militare. Non abbiamo smesso di pregare per quella città, il Signore ha mandato un operaio, grazie a Dio. Quindi noi vogliamo cercare come chiesa di incoraggiare questa famiglia, e cercheremo di farlo. Vogliamo anche, per quanto riguarda il ministero qui nella nostra chiesa, vogliamo pregare per questo locale accanto. Ora questa settimana ho già mandato un'email a Vittorio Santerini per iniziare un discorso sulla possibilità di un prestito, non sto facendo la domanda di un prestito, ma sto iniziando una conversazione per informarmi su cosa ci vorrebbe, e io penso che oggi o questa settimana dovremmo parlarne insieme come Chiesa. Ora stamani non lo facciamo, però dovremmo decidere come proseguire con questa possibilità, se esiste ancora questa possibilità del locale accanto. Quindi l'edificazione dei santi, per la moltiplicazione degli operai, e ora per l'evangelizzazione delle anime perdute. Come da anni noi ci incontriamo il mercoledì mattina alle ore 9 per la preghiera di anime ancora perdute, e quindi c'è questa possibilità per chiunque vorrebbe venire il mercoledì mattina per pregare insieme. Avevo detto già qualcosa, accennato qualcosa per il volantinaggio a Follonica. Il mese prossimo ci sarà la cena delle coppie a febbraio, e quindi dobbiamo incominciare a programmare questo. Vi daremo la data che ci sarà questa cena, ma che ci crediate o meno, questa è una grandissima opportunità. Molti dei nostri amici che non vengono in chiesa frequentano quella serata che noi organizziamo, che Paul e Kelly soprattutto si impegnano per rendere una serata non solo piacevole ma anche molto edificante. Quest'anno tornerà il fratello Joey Tacon a predicare, negli anni scorsi c'era stato Frank Di Bagno con sua moglie, ma purtroppo per noi loro sono in un altro ministero, tornati negli Stati Uniti, quindi Joey tornerà quest'anno. A marzo avremo un breve meeting, non so se sarà solamente una domenica o più giorni, ma un evangelista, Brent Savinsky, mi ha contattato per email l'altro giorno. I suoi programmi per andare in Israele sono stati cambiati, purtroppo cancellati, purtroppo, e lui mi ha chiesto se può venire a spese proprie a vederci, a predicare anche nella nostra chiesa, e noi stiamo cercando di organizzarci per questo. Quindi questa è una sorpresa per noi, e quindi questo sarà qualcosa che non ci costerà nulla, quindi è una benedizione poter avere un'altra opportunità per evangelizzare a marzo, okay? Questo a breve. A fine maggio già avevamo programmato, da un annetto avevamo già programmato di avere Bud Stedman, il presidente della Baptist World Mission, della nostra agenzia missionaria, è stato qui due o tre anni fa, e lui tornerà, ma questa volta faremo una riunione più a lungo, non sarà tanto evangelistico quanto per la nostra chiesa, per un risveglio nella nostra chiesa. Vi ho già chiesto di predicare su argomenti particolari, e quindi stiamo preparando anche per questo. La scuola biblica delle vacanze a fine giugno, come tutti gli anni, e quell'altro sforzo che facciamo durante l'anno per raggiungere i ragazzi. L'anno scorso è stato il migliore anno di tutti per l'attività scuola biblica delle vacanze. Sono venuti tantissimi bambini, sono venuti anche tanti conigli, sono venuti anche alcune capre, molti pulcini. Noi abbiamo aperto le porte della stalla e sono venuti tanti. I bambini penso che abbiano sporcato più degli animali, però vale la pena fare questo. Stiamo scherzando, però questo è veramente lo scopo per cui esiste la Chiesa. Noi non vediamo l'ora di queste opportunità qui. E la scuola biblica delle vacanze è una buonissima opportunità per evangelizzare i bambini che non vengono nella nostra Chiesa, e anche per aiutare i nostri figli a venire a Cristo. E poi ovviamente il meeting che faremo a fine anno, quest'anno di nuovo con la famiglia Smith, erano qui solo l'anno scorso e ora ritorneranno. E poi i calendari del 2021 noi già li ordineremo a fine mese, ma per la prospettiva dell'anno dopo, ok? Ora, questo era, diciamo, per stabilire un po' delle attività che ci saranno quest'anno. Non è che noi non programmiamo, noi dobbiamo programmare perché il tempo sfugge e ci sono tante cose da fare, quindi dobbiamo organizzarci, e questo è per darvi un accenno di quello che saranno le attività. Ora vogliamo considerare un attimo Galati capitolo 6 e voglio riportarvi un messaggio. Quando ho deciso di usare questo tema, vi spiego, quando era il mese scorso il meeting e c'era Jake qui, lui ha predicato anche sulla famiglia e ha predicato su questo fatto qui, che un padre o una madre che vuole investire nei propri figli non lo fa perché ha le energie, ma lo fa perché dà tanta importanza a quella cosa. Noi facciamo tutte le cose che decidiamo di fare, a prescindere dal fatto che se pensiamo di avere le energie di fare quello. E Jake ci ha incoraggiati, non lo so, questo versetto qui ci è venuto in mente, di non stancarci, non fermarci nell'opera del Signore, perché non è questo di sicuro il momento per scoraggiarci o per fermarci nell'opera del Signore, perché ci sarà una raccolta. E quindi stamani vogliamo considerare questi versetti qui. Quando sono andato per preparare un messaggio su questo, mi sono andato nel mio fascicolo sul computer per cercare se avevo già preparato qualcosa sull'argomento, e ho trovato che nel 2012 era venuto il pastore Jeremy Sweat, che all'epoca era uno dei pastori che ci sostenevano in Georgia, in una chiesa in Georgia. Lui ora si è trasferito via, ma io avevo lì questi appunti che lui mi aveva lasciato, e quindi ho incorporato un bel po' di quello che lui aveva riportato nel 2012. È stato molto utile anche a me mettere insieme questa lezione stamani, per stamani. Ora, Galati capitolo 6, incominciando con il versetto 7. Seguite insieme la lettura. Ora non abbiamo i versetti qui stampati a questo punto. Io qui sul foglio, cioè sullo schermo, vi ho lasciato solamente i punti principali. Tre punti principali che vedremo stamani. I tre punti che vedremo sono l'avvertimento nell'opera, poi in secondo luogo la fatica nell'opera, e poi in terzo luogo la raccolta nell'opera. E quindi noi vogliamo considerare queste tre cose. Vi chiederò di sfogliare nelle vostre stesse Bibbie quando faremo riferimenti ad altri versetti. Capitolo 6, versetto 7, non vi ingannate. Quindi qui c'è un avvertimento nell'opera. Non vi ingannate, c'è ovviamente un pericolo di essere ingannati, cioè di avere i nostri pensieri portati su un filo di pensiero sbagliato. Potremmo sbagliarci nel pensare. Qui dice non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Ci sono conseguenze per quello che noi facciamo, sia per il bene che per il male. Quindi le nostre opere non sono vane, né per il bene né per il male. Quello che noi seminiamo del male o quello che ignoriamo di fare per il Signore ha purtroppo una conseguenza negativa. Ma gli sforzi e gli impegni che noi ci prendiamo per collaborare nell'opera del Signore, anche quando non si vedono subito il risultato, non vuol dire che non ci sarà una raccolta. Quindi non ci inganniamo. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Or non perdiamoci d'animo, cioè non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia di Dio. Nel versetto 10 vediamo infatti l'edificazione dei santi, fare il bene a tutti, ma principalmente, quindi tutti, anche l'evangelizzazione dei perduti e anche all'edificazione dei santi. Lo vediamo nel versetto 10. Quando le cose sono difficili, non dobbiamo mollare, non dobbiamo fermarci. E stamani, se sei scoraggiato, dobbiamo ricordarci che noi non siamo soli nell'opera del Signore. Essere scoraggiati è naturale, ma non sei l'unica persona che abbia mai pensato di voler mollare tutto. Ricordati però, per quanto riguarda il mollare nell'opera del Signore, mollare è una soluzione permanente a un problema temporaneo. Tutti i nostri problemi sono temporanei, non dureranno per sempre, tutti. Ma se noi molliamo l'opera del Signore, se noi molliamo nel fare il bene, è una soluzione, ci sarà una conseguenza permanente, una decisione permanente che noi prendiamo davanti a un problema temporaneo. Non dobbiamo fare questo. Ora, l'avvertimento nell'opera, tornando al versetto 7, da dove proviene questo inganno? Non vi ingannate, perché noi abbiamo la tendenza di pensare in modo sbagliato riguardo all'opera di Dio e alla raccolta, alla semina. Giovanni capitolo 8, versetto 44, Gesù parlando con i farisei, diceva: voi siete dal diavolo, che è il vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. L'inganno viene dal diavolo. Il diavolo certamente vorrebbe che noi ci fermassimo, che noi ci stancassimo, che noi ci scoraggiassimo e che ci tiriamo indietro per quanto riguarda l'opera del Signore. Io ti dico, io non sto diventando più giovane. Io non c'ho più energia ogni anno, c'ho meno energia ogni anno, c'ho meno voglia. E noi abbiamo visto, ci siamo coinvolti in tante cose negli ultimi 14 anni e non tutto ha portato il frutto che noi abbiamo potuto vedere. Potremmo essere tentati, potremmo essere ingannati pensando che non vale la pena fare queste cose. Da dove proviene l'inganno? Dal diavolo. Ma di che cosa si tratta l'inganno? L'inganno si tratta dell'assenza della raccolta, cioè non ci sarà una raccolta. Non vale la pena, tanto nessuno ascolta. Non vale la pena. Ma nel versetto 7, nel versetto 8 e nel versetto 9 dice che ci sarà una raccolta. Il versetto 7 dice: ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà, o anche per lo spirito raccoglierà. Versetto 9: raccoglieremo a suo tempo. Qualche traduzione dice nella stagione adatta. Quando seminiamo non c'è subito la raccolta, ma ogni frutto ha la sua stagione. Io vorrei tanto mangiare le arance a giugno e a luglio, ma non ci sono naturalmente, non qui. Dobbiamo aspettare a dicembre, gennaio, ma a suo tempo. Ora se io non le volessi le arance, ce l'ho, perché è il tempo delle arance. E noi il frutto lo vedremo quando è il tempo di raccogliere quel frutto. Ora è il tempo di seminare. E la raccolta se lo vede il Signore. Lui non ci ha chiamati a raccogliere ora, ci ha chiamati a non stancarci nell'opera, a non fermarci. La quantità di tempo è nelle mani del Signore. Paolo aveva detto in 1 Corinzi capitolo 3 versetto 6: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Noi non possiamo far crescere le persone, non possiamo far crescere nessuno. Ma possiamo darci da fare per investire nelle vite spirituali di quelle persone, e possiamo piantare, possiamo annaffiare, ma Dio è colui che fa crescere il frutto spirituale. L'inganno potrebbe trattarsi del pensiero che siamo soli, cioè nessuno ci sta aiutando. Ma noi non stiamo lavorando da soli. Mi meraviglia il fatto che Gesù in Matteo capitolo 28, dove ci aveva comandato i suoi discepoli nel grande mandato, andate e fate discepoli fra tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato, ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore ha promesso di essere con noi, e se non ci fosse nessuno, questa promessa è vera. Se qui nessuno ci fosse, il comando rimarrebbe per noi di non fermarci, di non stancarci nell'opera, perché il Signore è con noi. Noi potremmo essere, potremmo scoraggiarci con l'inganno dell'assenza degli ascoltatori. Nessuno ci sta ascoltando. Aprite nelle vostre Bibbie, questa è la parte più bella di tutto il messaggio, perché non faremo altro che leggere Isaia 55. Quando avevo messo nei miei appunti Isaia 55 versetto 10 e 11, mi sono reso conto, ho voluto leggere il versetto prima, poi era talmente bello ho letto il versetto precedente, poi era talmente bello ho letto il versetto, e sono arrivato al versetto 1. Ho detto: ma tutto questo capitolo parla della stessa cosa che vediamo nel versetto 10 e 11. Quindi incominciamo con il versetto 10 di Isaia 55. Sotto questo punto qui, l'assenza degli ascoltatori, nessuno ci ascolta. Potremmo ingannarci di questo pensiero. Ma Isaia 55, 10 dice: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritorneranno senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare. Così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca, essa non tornerà a me vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Quando piove, l'acqua torna in cielo, ma non torna in cielo senza aver compiuto l'opera per cui era stata mandata. L'acqua ha un ciclo, ma in questo ciclo porta un risultato. E Dio dice: la mia parola è così, che quando l'ho mandata forse voi non vedete, ma compirà quello per cui io l'ho mandata. E poi ho detto: Signore, che bel versetto, vediamo il versetto 9. Il versetto 9: come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Ecco, allora noi potremmo essere ingannati, perché il nostro modo di pensare non è il modo di pensare del Signore. Poi ho detto: fammi vedere il versetto precedente, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre sono le mie. Ecco, io ho un modo di pensare naturalmente diverso da quello che è il Signore, ecco perché devo andare alla parola di Dio. Il versetto 6, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Inizia questo capitolo: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte, cioè noi mangeremo e berremo quello che è buono dal Signore senza pagare, perché Lui ha provveduto questo. Questo è il capitolo 55 di Isaia, ma il punto principale era questo: che la parola di Dio compirà dove potremmo ingannarci o rimanere ingannati, che non ci sono risultati, ma questo è un inganno. Noi dobbiamo capire che la parola di Dio svolgerà il compito per cui Lui l'ha mandata. Tornando in Galati, capitolo 6, versetto 9, il versetto tema dell'anno, vediamo la fatica nell'opera. Non dobbiamo stancarci del fare il bene, or non perdiamoci d'animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo. Servire il Signore è un'opera buona, è un buon lavoro. Qui dice di fare il bene. L'ho cercato nel lessico greco per scoprire il significato del fare il bene. Sai cosa ho scoperto? La parola fare significa fare. E la parola bene, la parola greca kalos, vuol dire bene. Ho scoperto l'America. No, è molto semplice. È molto semplice. Non c'è un segreto qui. Niente di occulto. Fare il bene. Il male c'è e noi siamo capaci di farlo. Ma dobbiamo fare quello che è bene. Allora ho pensato, Signore, ma cosa vuol dire fare il bene? Fare il bene, cosa è la migliore cosa che tu puoi fare? La migliore cosa che puoi fare è introdurre qualcuno al Signore Gesù Cristo. La cosa che trasformerà la sua vita. Non solo per adesso, ma per l'eternità. Paolo aveva detto a Timoteo, questa è parola buona e sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. Un vescovo, cioè un pastore, l'opera del Signore, uno desidera impegnarsi nell'opera del Signore, desidera un'opera buona. Proverbi 3:27, non rifiutare il bene a chi è dovuto quando è in tuo potere di farlo. Matteo 6:33, cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Noi dobbiamo cercare il regno di Dio, dobbiamo impegnarci, dobbiamo lavorare per il nome del Signore, nell'opera di Dio, nel ministero. Questo è il fare il bene. Il ministero può essere faticoso. L'Apostolo Paolo aveva scritto alla Chiesa Tessalonica, nel capitolo 2, versetto 8, così nel grande affetto che nutrivamo per voi, eravamo contenti di comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci eravate divenuti cari. Paolo dice, noi non abbiamo voluto solo predicarvi la parola di Dio, ma abbiamo voluto comunicarvi anche la nostra propria vita, vi avremmo dato la nostra vita. Io darei la mia vita per sapere che qualcuno venisse al Signore. Ma il Signore non vuole che io dia la mia vita nel senso di morire. Vuole però che io dia la mia vita impegnandomi, che gli altri possano venire a Lui. Lui è morto per salvarli. E noi, il nostro compito è di vivere per il Signore, per portarli a Lui. Capitolo 2, cioè Secondo Corinzi capitolo 4, parla della fatica dell'Apostolo Paolo nel ministero. Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 7, lui dice, or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, non dal Signore, abbattuti ma non distrutti, portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Il versetto 18 dice, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Paolo dice che il ministero spesso è molto faticoso, ma vale la pena, perché le cose per cui stiamo lavorando sono cose eterne. E io non ho mai fatto un investimento sulla terra che durerà quanto gli investimenti che abbiamo fatto in cielo. E questo è ciò che noi vogliamo fare quest'anno come Chiesa. Nota, ci possiamo stancare nell'opera. Questo mi sa che l'ha detto Jake quando era qui. Ci possiamo stancare nell'opera, ma non dobbiamo stancarci dell'opera del Signore. E io penso che questo è ciò che l'Apostolo Paolo sta cercando di dirci. Non vi stancate, non vi scoraggiate dell'opera, anche se l'opera del Signore spesso è faticoso. Bisogna essere fortificati per l'opera. Secondo Timoteo capitolo 2, Paolo dice a Timoteo: tu dunque, figlio mio, sia fortificato nella grazia che è in Cristo Gesù. Quello è un imperativo, un comando. Paolo dice a Timoteo: tu avrai bisogno di forza, la grazia di Dio, la forza soprannaturale per fare la volontà di Dio. Ed è responsabilità tua essere fortificato, però in imperativo passivo, cioè permetti che Dio ti fortifica. Noi avremo bisogno di forze e dobbiamo essere fortificati dal Signore per fare la sua opera. Il ministero, noi dobbiamo essere edificati, fortificati per l'opera di Dio. 1 Corinzi 15:10, ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, cioè degli altri apostoli. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Paolo dice: io mi sono affaticato, forse anche più degli altri, ma è la grazia di Dio che mi ha fortificato, non io. E noi abbiamo bisogno di quella stessa grazia, come l'ha avuto l'Apostolo Paolo, anche noi. Ora, la raccolta è sicura. Torniamo a Galati capitolo 6 e concludiamo con il versetto 7 e il versetto 9. Galati capitolo 6, versetto 7: non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Il versetto 9: raccoglieremo a suo tempo. La raccolta è certa, la raccolta è sicura. La promessa della raccolta: mieterai ciò che semini. Non possiamo spingere gli uomini verso Cristo, li dobbiamo attirarli a Cristo. E poi vedere una raccolta è una cosa sbalordente. Mi ricordo i primi anni che eravamo qui per l'uscita di Grosseto Sud. C'erano dei campi di pomodori. Cristina ci aveva detto che si poteva andare lì a prendere i pomodori, perché i camion erano già passati e avevano già portato via tutti i pomodori che avrebbero presi. E allora noi siamo andati dopo la raccolta con il mio furgone grande, avevo la Ford Galaxy all'epoca, e con i contenitori grigi grandi, tanti di quelli. Abbiamo detto: va bene, andiamo a prendere un po' di pomodoro, saranno pochi rimasti. Siamo andati io, tutta la mia famiglia, poi Cristina, tanti di noi siamo andati. Abbiamo riempito la macchina piena, il furgone pieno di pomodori, erano già passati con la raccolta. Cioè i camion interi erano già passati, avevano già portato via il 99% di tutti i pomodori, eppure c'erano ancora rimasti tantissimi. È incredibile quanti pomodori escono da quei semi. I campi vengono seminati con semi, con dei sacchi, ma ci vogliono i treni per portare via i pomodori che produce un campo. E così anche mi ricordo i campi di cotone in North Carolina, dove vivevo prima, io dove lavoravo, passavo sempre davanti a questi campi di cotone che erano seminati con dei semini piccolissimi, microscopici. Ma per portare via il cotone c'erano camion dopo camion dopo camion. Quindi la raccolta è sempre molto, molto di più di quanto ne abbiamo seminato. Questo è il principio della raccolta e questa è la certezza che noi abbiamo. la fatica che noi investiamo non può essere paragonato alla gloria che vedremo come risultato. Il contadino semina con i sacchi di seme e miete con i camion pieni di frutto. In conclusione, un insegnante di scuola domenicale a metà dell'Ottocento si chiamava Edward Kimball. Lui aiutò un giovane Dwight Moody che lavorava in un negozio che vendeva scarpe a Chicago. Lui entrò nel negozio dove lavorava questo ragazzo, questo giovane Dwight Moody, e lo condusse al Signore. Ma questo insegnante di scuola domenicale, ma Dwight Moody sappiamo che ha avuto un ministero enorme e ha predicato il Vangelo in tutti gli Stati Uniti e anche una gran parte dell'Europa. J. Wilbur Chapman fu convertito in un meeting evangelistico dove predicava Dwight Moody poi in seguito. Billy Sunday fu un grande evangelista e fu salvato quando predicava Chapman, quello precedente. Mordecai Ham fu salvato in un meeting di Billy Sunday. Billy Graham ricevette il Signore in un meeting di Mordecai Ham. E poi negli anni 50 Dr. Comfort accettò il Signore sotto la predicazione di Billy Graham. Te pensa a quell'unica testimonianza di Edward Kimball che ha condotto al Signore Dwight Moody. E quanti migliaia, milioni di persone hanno sentito il Signore perché per quell'unica testimonianza. Noi non sappiamo quello che sarà il risultato. Noi, la raccolta non è nostra responsabilità. La nostra responsabilità è non stancarci nell'opera, trovare le risorse spirituali nel Signore, affidarci, appoggiarci alle promesse del Signore. Galati 6:9, ora non perdiamoci d'animo nel fare il bene, se non ci stanchiamo, cioè se non molliamo, se ti fermi e non semini, allora sì, non ci sarà una raccolta buona. Ci sarà però quell'altra cosa che seminerai, perché in ogni modo, in ogni caso, qualche cosa seminerai. Stamani, se sei un credente, determina di incoraggiarti nell'opera del Signore. C'è una raccolta per cui dobbiamo impegnarci. E se non sei salvato e sei qui stamani, ricevi Cristo oggi. Lui porterà via ogni tuo peso e ti donerà vita eterna, perché Lui ha già provveduto per la tua salvezza quando è morto, è stato sepolto ed è risorto per la nostra giustificazione. Lui ha detto: chiunque crede in me non perisca ma abbia vita eterna. Affidati al Signore Gesù Cristo come tuo unico Salvatore stamani. Preghiamo. Signore, grazie.